Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo.
Nel dipinto di Rembrandt, il figlio maggiore osserva semplicemente. È difficile immaginare cosa stia passando nel suo cuore. Proprio come con la parabola, così anche con il dipinto, rimango con lo stesso interrogativo. Come risponderà all'invito di unirsi ai festeggiamenti? Non c'è alcun motivo per dubitare, sia nella parabola che nel dipinto, dell'amore del padre. Il suo cuore va incontro ai due figli, li ama entrambi. Spera di vederli insieme, come fratelli, intorno alla stessa tavola. Vuole che sentano che, per quanto diversi, appartengono alla stessa casa e sono figli dello stesso padre. Appena mi lascio assorbire da queste idee, vedo che la storia del padre e dei suoi figli perduti attesta con forza che non sono stato io a scegliere Dio, ma è stato Dio per primo a scegliere me. Questo è il grande mistero della nostra fede. Noi non scegliamo Dio, Dio sceglie noi. Dall'eternità siamo nascosti all'ombra della mano di Dio. Prima che qualsiasi essere umano ci tocchi, Dio ci forma nel segreto e ci intesse nelle profondità della terra. E prima che qualsiasi essere umano decida di noi, Dio ci tesse nel seno di nostra madre. Dio ci ama prima che qualunque essere umano possa mostrarci amore. Egli ci ama con un primo amore, un amore illimitato, senza riserve. Vuole che siamo i suoi figli prediletti e ci dice di provare ad amare come ama lui. Per quasi tutta la vita ho lottato per trovare Dio, per conoscere Dio, per amare Dio. Ho cercato insistentemente di seguire le direttive della vita spirituale, pregare sempre, lavorare per gli altri, leggere le scritture e di evitare le molte tentazioni che portano alla sregolatezza. Ho fallito tante volte, ma ho sempre provato di nuovo, anche quando ero vicino alla disperazione. Ora mi chiedo se mi sono sufficientemente reso conto che durante tutto questo tempo Dio ha cercato di trovarmi, conoscermi e amarmi. La domanda non è come posso trovare Dio, ma come posso farmi trovare da Lui. La domanda non è come posso conoscere Dio, ma come posso farmi conoscere da Dio. E infine, la domanda non è come posso amare Dio, ma come posso lasciarmi amare da Dio. Dio mi cerca da lontano, prova a trovarmi e desidera portarmi a casa. In tutte e tre le parabole che Gesù racconta per rispondere alla domanda del perché egli mangi con i peccatori, pone l'accento sull'iniziativa di Dio. Dio è il pastore che va alla ricerca della pecorella smarrita. Dio è la donna che accende la lucerna, spazza la casa e cerca ovunque la dramma perduta finché non la ritrova. Dio è il padre che veglia e aspetta i suoi figli, corre loro incontro, li abbraccia, li supplica, li implora e li scongiura di tornare a casa. Può suonare strano, ma Dio vuole trovare me, se non di più, perlomeno quanto io voglio trovare Lui. Sì, Dio ha bisogno di me quanto io ho bisogno di Lui. Dio non è il patriarca che se ne sta a casa, non si muove e aspetta che i suoi figli vadano a Lui, si scusino per il loro comportamento, chiedano perdono e promettano di essere migliori. Al contrario, lascia la casa, corre verso di loro incurante della propria dignità, non bada a scuse e a promesse di cambiamento e li porta alla tavola riccamente imbandita per loro. Comincio a capire ora come possa cambiare radicalmente la qualità del mio itinerario spirituale se non penso più che Dio si nasconda e frapponga ogni sorta di difficoltà perché non possa trovarlo, ma se penso invece a Lui come a chi mi sta cercando mentre sono io a nascondermi. Se guardo attraverso gli occhi di Dio il mio io di figlio perduto e scopro la gioia di Dio quando torno a casa, allora la mia vita può diventare meno angosciata e più fiduciosa. Non sarebbe bello aumentare la gioia di Dio, lasciandomi trovare e portare a casa da Lui e celebrare con gli angeli il mio ritorno? Non sarebbe meraviglioso far sorridere Dio, dandogli la possibilità di trovarmi e amarmi prodigalmente? Domande come queste sollevano una questione sostanziale, quella dell'idea che ho di me stesso. So accettare che sono degno di essere creato. Credo che Dio desideri davvero stare soltanto con me. Qui sta il nocciolo della mia lotta spirituale, la lotta contro il rifiuto, il disprezzo e il disgusto di sé. È una battaglia assai spietata perché il mondo e i suoi demoni cospirano per farmi pensare che sono un essere indegno, inutile e insignificante. Molti sistemi economici governati dal consumismo stanno a galla perché manipolano la poca stima di sé dei loro utenti e creano aspettative spirituali con mezzi materiali. Finché qualcuno mi mantiene in uno stato di inferiorità, posso essere facilmente indotto a comprare cose, incontrare persone o frequentare luoghi che promettono un cambiamento radicale nell'idea che ci si fa di se stessi, anche se poi sono del tutto incapaci di realizzare tale cambiamento. Ma ogni volta che mi lascerò manipolare o sedurre in questo modo, avrò ulteriori motivi per abbattermi e considerarmi come un figlio indesiderato. Per me è chiaro che il figlio più giovane non ritorna a una semplice vita di fattoria. Luca descrive il padre come un uomo molto facoltoso, con grandi sostanze e molti servi. Per accordarsi con questa descrizione, Rembrandt veste riccamente lui e i due uomini che lo stanno osservando. Le due donne sullo sfondo si appoggiano a un arco che sembra più la parte di un palazzo che di una fattoria. Lo splendido abbigliamento del padre e l'aspetto prospero dell'ambiente sono in netto contrasto con la lunga sofferenza così visibile nei suoi occhi quasi ciechi, nel volto addolorato e nella figura ricurva. Il Dio che soffre a causa del suo immenso amore per i propri figli è lo stesso Dio che è ricco di bontà e misericordia e desidera rivelare ai suoi figli la ricchezza della sua gloria. Al figlio il padre non lascia nemmeno la possibilità di scusarsi, previene la sua supplica con un perdono spontaneo e non presta ascolto alle sue argomentazioni perché del tutto irrilevanti alla luce della gioia per il suo ritorno. Ma c'è di più. Non solo perdona senza fare domande e accoglie gioiosamente il figlio perduto, ma non può aspettare per dargli una vita nuova, una vita in abbondanza. Dio è così desideroso di dare la vita al figlio che ritorna da sembrare quasi impaziente. Niente è abbastanza bello, gli deve essere dato proprio il meglio. Mentre il figlio si è preparato ad essere trattato come un garzone, il padre esige che gli venga dato il vestito riservato agli ospiti di riguardo. E sebbene il figlio non si senta più degno di essere chiamato figlio, il padre gli mette un anello al dito e i calzari ai piedi per onorarlo come suo figlio prediletto e reintegrarlo come suo erede. Il padre veste il figlio con i simboli della libertà, la libertà dei figli di Dio. non vuole che qualcuno di loro sia garzone o schiavo, vuole che indossino l'abito d'onore, l'anello dell'eredità e le calzature del prestigio. Non c'è dubbio che il padre voglia una festa prodiga. L'uccisione del vitello, fatto ingrassare per una occasione speciale, mostra quanto il padre intendesse abbandonarsi senza remore all'ondata dei suoi sentimenti e offrire al figlio una festa come mai era stata celebrata prima. La sua gioia esuberante è evidente. Dopo aver ordinato di preparare ogni cosa, esclama: «Facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E subito cominciarono a far festa. C'è cibo in abbondanza, musica e danze, e i lieti rumori della festa si possono udire molto lontano da casa.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.